Ritrovati in studio a Radio Missione Francescana, la trasmissione La bellezza della vita, siete in compagnia di Vittoria. La bellezza della vita passa sicuramente dall'accoglienza della vita e nella nostra trasmissione, anche nelle volte scorse, abbiamo spesso parlato della non accoglienza della vita, che appunto si può ritenere il momento più brutto di una scelta, la scelta più brutta che esista. Ma se brutto è un aggettivo un po' infantile che può spiegare la realtà in una dimensione orizzontale, io vorrei invece spiegarla in una dimensione verticale e spiegare perché l'aborto è qualcosa di assolutamente non accettabile e non concepibile. E vorrei partire dalla legge di aborto, che è la legge 194. Per noi credenti, per noi cristiani, la legge 194 è immorale, ed è immorale perché l'aborto è l'eliminazione di un bimbo la cui anima è destinata alla lode eterna di Dio. Quindi ci sono dei risvolti morali presenti nell'aborto e nell'uccisione dei bambini con l'aborto. Ci si occupa sempre, quando viene affrontato il tema della interruzione volontaria di gravidanza, che in Italia è normata dalla legge 194, ci si occupa sempre della questione della libertà, della autodeterminazione della donna. La donna deve essere libera di scegliere di fare del proprio corpo quello che vuole. Chi ricorda o ha sentito parlare, se non era ancora vivo, se non è ancora nato, chi ricorda le lotte per l'affermazione di questa legge, ricorda anche lo slogan delle femministe: l'utero è mio e lo gestisco io. Ora, discutere di questo e insieme discutere anche della denatalità, del decremento demografico, dei problemi economici conseguenti, vuol dire occuparsi, della legge 194 e del tema dell'IVG, perché sembra che tutto sia collegato. Quindi, se volessimo parlarne già da un punto di vista civile, da cittadini, già qui ci sarebbero delle osservazioni da fare. Per esempio, sui costi della 194, oppure sul fatto che, essendoci un decremento demografico fortissimo in Italia, il fatto che l'aborto sia così diffuso non aiuta a migliorare la situazione. Oppure il fatto che la donna parli di autodeterminazione e di libertà di scelta quando la sua libertà va a confliggere con la libertà del bambino non nato, che invece non può difendersi. Potremmo già fare un discorso di carattere semplicemente civile e laico, ma ci sono dei risvolti di carattere morale nell'aborto che invece dovrebbero e potrebbero essere prioritari agli occhi di noi credenti. Come ho avuto già occasione in altre trasmissioni di dire, i numeri dell'aborto nel 2021, ricavabili dalla relazione del Ministero della Salute sull'applicazione della legge 194, sono importanti. 63.653 interruzioni volontarie di gravidanza fatte in ospedale o con l'intervento chirurgico o con l'intervento farmacologico. Quindi che già così siamo a una cifra esorbitante alla quale bisogna aggiungere gli aborti illegali, che sono stimati superiori ai 10.000. Quindi già così arriviamo oltre i 75.000 aborti all'anno. Questi sono quelli dei quali possiamo quasi essere sicuri, ma poi ci sono gli aborti statisticamente ipotizzabili a seguito dell'utilizzo delle pillole del giorno dopo e dei 5 giorni dopo. Non stiamo parlando qui di interventi chirurgici generici, quello che si dice di solito: nessuno vuol dire che l'aborto è come cavarsi un dente. No, oggi sembra quasi che l'aborto sia come cavarsi un dente. Qui però stiamo parlando di azioni violente commesse su bimbi che, pur vivi e già concepiti, vengono smembrati e soppressi, certo in modo legale, ormai nell'omertoso silenzio di tutta la società. Ma c'è un ma. se si pensa ai risvolti morali, tutto acquista una dimensione diversa. Noi dobbiamo proprio parlare della immoralità dell'aborto volontario. Quando un uomo e una donna si uniscono con il rapporto sessuale, non compiono un atto indifferente. In fase fertile del ciclo femminile, l'amore può dar vita a un nuovo essere vivente appartenente alla specie umana. Dio crea l'anima a un bambino conseguentemente a quel gesto unitivo degli sposi in fase fertile. L'uomo nasce sempre perché Dio lo ha voluto chiamare all'esistenza. Ma ricordiamo sempre che Dio ha subordinato l'evento creativo al gesto di unione degli sposi. Tutto questo ci fa scoprire che generare una vita significa dare spazio a Dio che crea un'anima immortale. In conclusione, sul piano morale si può concludere che libertà è potere e gioia di fare la volontà di Dio, cioè libertà è potere e gioia di realizzare sulla terra il progetto che Dio ha pensato. Intervenire nel processo di sviluppo dell'embrione per interromperlo significa interferire con la volontà di Dio. Questa è la dimensione del peccato originale. Io al posto di Dio. Ma nel bambino non nato, anzi nell'embrione, anzi nello zigote, la prima cellula che si forma dall'unione dello spermatozoo e dell'ovulo, nello zigote c'è già l'anima immortale creata da Dio. Quindi l'aborto è esattamente l'eliminazione di una vita già formata con anima infusa da Dio al momento del concepimento, una vita che viene strappata al suo destino, un bambino che viene strappato alla sua vita sulla terra. Chi scopre in profondità la dimensione della vocazione al volontariato per la vita ha come stella polare la volontà di evitare il male che ha un volto e un nome molto chiaro per noi credenti. Questa è la vocazione del pro-life, evitare il male e promuovere il bene. Mi è capitato di fare un'intervista alla grande scrittrice Susanna Tamaro e lei affermava proprio questo, che oggi dire pro-life sembra quasi dire una parolaccia, e invece io credo che non esista un volontariato più grande, più bello e più importante del volontariato pro-life, che risponde a una chiamata, a una vocazione, evitare il male, ma il male scritto con la M maiuscola. Quindi per noi credenti evitare che Satana abbia il sopravvento sul bene. La vocazione del pro-life consiste nel tentare di aiutare gli altri a realizzare il progetto che Dio ha per loro sulla terra, che si può pensare sia di creare e non distruggere corpi innocenti. Ecco il motivo per cui, da parte dei credenti, non si può accettare di non intervenire a livello normativo sulla questione dell'aborto. Non si può affermare con superficialità: non vogliamo toccare la legge 194. Questa è un'affermazione che purtroppo abbiamo sentito ripetere sempre, ovunque e comunque. Dal punto di vista politico, attualmente non c'è uno solo schieramento disposto a metterci la faccia e a toccare la legge 194. L'unica azione di rilievo fatta in merito a eventuali modifiche della legge 194 si deve alla proposta Un cuore che batte, la proposta che è frutto di una raccolta di firme alla quale abbiamo contribuito anche noi qui a Varese come Movimento per la Vita di Varese, una raccolta di firme che aveva come obiettivo quella di introdurre un cambiamento nella legge 194. Abbiamo già parlato di questo cambiamento, un cambiamento importante che rientra nel consenso informato. La donna che si reca per chiedere il certificato di interruzione di gravidanza deve, può, non deve, può avere la possibilità di ascoltare il battito del bambino che sta per abortire e vedere l'ecografia del figlio che vuole sopprimere. Il medico già compie queste operazioni per poter rilasciare il certificato, solo che attualmente il medico non ha l'obbligo di mostrare e fare ascoltare alla donna. La richiesta della legge è che il medico abbia l'obbligo di proporre alla donna di ascoltare il battito del bambino e di vedere il feto che sta per abortire. Questa è l'unica proposta attualmente presente in commissione, nelle due commissioni dove è stata calendarizzata, e attualmente presente per cambiare la legge 194. E vorrei anche fare un'osservazione. La legge 194 è del 1978. Sono quindi passati, trascorsi, quasi 46 anni. Sarà maggio il triste anniversario. Non esiste una legge che possa restare perenne fino alla fine dei nostri giorni invariata, soprattutto se il progresso scientifico rivela e mostra cose che nel 78 non si sapevano. Quindi una così modifica in senso progressista, in senso migliorativo della legge 194 va prevista. E noi pro-life abbiamo molto chiara questa mission. Portiamo il nostro piccolo contributo alla causa della salvezza delle anime. La consapevolezza che io personalmente come pro-life, ma tutti noi abbiamo acquisito, è che, per parafrasare Dante Alighieri, da me stesso non vegno. Siamo nella Divina Commedia, nel decimo canto dell'Inferno, nel girone degli eretici. Cioè, da me stesso non vegno vuol dire non agiamo spinti da noi stessi e per noi stessi. Cioè, c'è qualcuno più grande di noi che ci esorta a muoverci in questa direzione. I numeri dei bimbi non nati strappati al destino di morte, con l'aiuto dei volontari del Movimento per la Vita, di Varese, ma in generale di tutti i CAV italiani, sono irrisori rispetto al numero dei piccoli trucidati dall'aborto. Sono la piccola pietra, una minuzia, che però può divenire un fatto grande se la si considera come parte di una cattedrale, la cattedrale del bene. Faccio un esempio. Se è vero quello che ho detto prima, perché è verificabile sul sito del Ministero della Salute, e cioè che ci sono stati nel 2021 63.651 aborti in Italia in ospedale, quindi verificati dalla legge, sto parlando solo di quelli verificati dalla legge, e se è vero che a Varese ce ne sono stati più di 950, è anche vero che il Movimento per la Vita di Varese ha incontrato in tutto il 2021 soltanto due donne che avevano il certificato di interruzione volontaria di gravidanza e hanno deciso di rinunciare all'aborto. Quindi, a fronte di circa un migliaio di bambini che a Varese sono stati soppressi, la nostra associazione è riuscita a salvarne soltanto due. Io credo che sia evidente che siamo irrilevanti noi pro-life per come ci muoviamo adesso, ed è irrilevante l'attività di deterrenza dalla interruzione volontaria di gravidanza. Quindi dicevo che la nostra azione è una piccola pietra, ma è proprio molto piccola, perché rispetto alla cattedrale del bene noi siamo nulla. E alla luce di ciò, di tutto ciò, ogni volta che si nomina la parola aborto, tutti dovrebbero avere davanti agli occhi lo scempio che viene fatto del bambino e la violenza che subisce la donna. Sempre pensando a Dante Alighieri, Dante così fa dire a un peccatore: Siamo nel 13° canto dell'inferno, è il girone dei suicidi. Perché mi schiante? Perché mi scerpi? Perché mi sconvolgi? Perché mi strappi? Questo è quello che accade. Se il bambino non nato potesse parlare nel momento in cui subisce la violenza dell'aborto, direbbe questo: perché mi schiante? Perché mi scerpi? L'immoralità dell'aborto è stata denunciata a chiare lettere dal grande Papa San Giovanni Paolo II nell'enciclica Evangelium Vitae, al capitolo 62. Giovanni Paolo II dice: «Di fronte a una simile unanimità nella tradizione dottrinale e disciplinare della Chiesa, Paolo VI ha potuto dichiarare che tale insegnamento non è immutato ed è immutabile», e si riferisce alla enciclica Umane Vitae al capitolo 14. «Pertanto, con l'autorità che Cristo ha conferito a Pietro e ai suoi successori, in comunione con i vescovi, che a varie riprese l'hanno condannato, l'aborto, e che nella consultazione precedentemente citata, pur dispersi per il mondo, hanno unanimemente consentito circa questa dottrina, dichiaro che l'aborto diretto, cioè voluto come fine o come mezzo, costituisce sempre un disordine morale grave, in quanto uccisione deliberata di un essere umano innocente. Tale dottrina è fondata sulla legge naturale e sulla parola di Dio scritta, è trasmessa dalla tradizione della Chiesa ed insegnata dal Magistero ordinario e universale». E Giovanni Paolo II si riferisce alla Lumen Gentium al capitolo 25. Risulta poi interessante l'analisi compiuta dal grande teologo padre Lino Ciccone nel passaggio che voglio leggere. «L'effetto dirompente sulla società della diffusa legalizzazione dell'aborto, specialmente quando giunge, anche solo surrettiziamente, a configurarsi come liberalizzazione, trova nell'enciclica una prima e incisiva denuncia nei termini di paradossale passaggio dell'aborto nella coscienza collettiva da delitto a diritto. E questo proprio in una società che ha il vanto di aver riscoperto e solennemente proclamato i diritti dell'uomo come diritti originari di ogni essere umano. E lo Stato deve riconoscere e proteggere in tutti senza alcuna discriminazione. Con una tragica e sorprendente contraddizione, il primo e fondamentale di tali diritti, quello alla vita, viene invece proclamato e calpestato, in particolare nei momenti più emblematici dell'esistenza, quali sono il nascere e il morire. La qualifica di contraddizione rischia di far pensare solo a una violazione delle leggi della logica, anche se in essa è implicata una valutazione morale. Un agire contraddittorio è evidentemente irrazionale, perciò in contrasto con la dignità della persona. Ma qui il soggetto è lo Stato e la società democratica. L'iniquità di ogni legge che pretende di legittimare l'aborto emerge in un'altra prospettiva, quella proprio dell'etica sociale e politica. L'argomento nell'enciclica trova un primo e breve accenno nel primo capitolo, precisamente nell'analisi delle cause della denunciata contraddizione, e padre Ciccone fa riferimento all'Evangelium Vitae al capitoli 19 e 20. Vi si trova già la forte espressione «stato tiranno», nei confronti di ogni Stato che presume di poter disporre della vita di più deboli e indifesi, dal bambino non ancora nato al vecchio. Mentre, delle leggi che lo autorizzano, è detto che siamo di fronte solo a una tragica parvenza di legalità e la democrazia cammina sulla strada di un sostanziale totalitarismo. Anzi, vengono innescati quei dinamismi che portano alla dissoluzione di un'autentica convivenza umana e alla disgregazione della stessa realtà statuale, e sempre l'Evangelium Vitae al capitolo 20. Conclude padre Ciccone: «Ce n'è più che a sufficienza per qualificare la legalizzazione dell'aborto come un crimine contro l'umanità e contro lo Stato. In conclusione, la legge 194-78 va considerata altamente iniqua dal punto di vista sociale, ma anche sicuramente immorale. Pertanto nessun cattolico che si definisca e creda in coscienza di essere tale potrà mai accettarla o considerarla accettabile. Saluto i nostri ascoltatori e ricordo che l'articolo in questione può essere letto sul sito del Movimento per la Vita di Varese.